Sembrava che piangesse, che si fosse commosso, perché aveva tirato fuori un fazzoletto dal taschino della giacca e se n'era passato un angolo sotto un occhio, premendolo forte col dito sotto la stoffa. Invece, era soltanto la sinusite che gli inumidiva una palpebra, appena arrivavano i primi freddi. Gli faceva così da quando aveva poco più di 20 anni. Figuriamoci adesso che ne aveva quasi 80. Erano stati i lacrimogeni respirati a Imola nei disordini in piazza, quando quello là aveva sparato a Togliatti. Un comunista gli era saltato addosso e gli aveva strappato la maschera. E così se lo era preso tutto anche lui, il gas, e gli aveva lasciato quel bel regalo, che poi, alla fine, era stata una fortuna, perché dalla celere lo avevano spostato subito alla mobile, a Bologna, e lì aveva fatto carriera fino a maresciallo, ispettore dopo la riforma, ma lui continuava a pensarsi come era abituato, maresciallo. Tutto questo l'amministratore non lo sapeva. Lui pensava che si fosse commosso perché si ricordava di quanto gli era stato dietro per quell'appartamento, quanto aveva aspettato e scritto e telefonato. E non era stata neanche una pratica sua, ma dell'amministratore precedente, che gliel'aveva passata quando gli aveva lasciato l'ufficio per andare in pensione, dicendogli: «Tò, eccoti le chiavi, le carte, i documenti e il maresciallo Mezzogallo». «Maresciallo, se vogliamo concludere...» Il maresciallo annuì, ma non si mosse. Infilò il fazzoletto nel taschino del gessato a righe sottili e alzò la testa, seguendo la lunghezza del palazzo fino al cielo grigio, compatto e senza nuvole. Dall'assù si vedeva la bocciofila, se ne ricordava. Si ricordava anche delle vertigini che lo avevano preso quando si era affacciato dall'assù, dallo scheletro del palazzo ancora in costruzione, 20, 30, 40 anni fa. Si vedeva ancora poco del quartiere, non come adesso, si vedeva soprattutto campagna, periferia della periferia, tra via Marco Polo e via Saragozza. Era lassù, sul palazzo in costruzione, che aveva incontrato per la prima volta il signor Ezio. Se l'era fatto chiamare, perché lavorava come edile e stava costruendo proprio quel palazzo. «Lei ha ucciso sua moglie», gli aveva detto il maresciallo. «Lo provi», gli aveva detto il signor Ezio. «Ce le ho le prove. Ho il movente, l'alibi che manca e l'arma del delitto». Il signor Ezio si era tolto il berrettino fatto di carta di giornale e si era passato le dita sporche di calcina tra i capelli corti. Faceva caldo e si sudava parecchio, anche il maresciallo sudava. «La trovi», aveva detto il signor Ezio. «E vada fino in Giappone, se vuole. Mia moglie è scappata con Sarti». E Sarti che è scappato, perché aveva paura. Aveva paura che ammazzasse anche lui come ha fatto con sua moglie. «La trovi», aveva detto ancora il signor Ezio, ed era tornato a lavorare. «Maresciallo, se mi mette l'ultima firma, io le do le chiavi», disse l'amministratore. Il maresciallo annuì ancora, e questa volta si mosse. Si avvicinò alla macchina e prese la penna che l'amministratore gli porgeva, un pennarello, un tratto clip dalla punta sottile. «In ufficio sarebbe stato più comodo», pensò l'amministratore, appoggiando la cartella sul cofano dell'auto, ma il maresciallo aveva insistito. All'improvviso gli era venuta una gran fretta, dopo anni, tutto all'improvviso, lì, per la strada, firma e chiavi. Il saldo lo aveva già pagato. Il maresciallo strinse gli occhi per focalizzare la riga e una goccia calda gli scese giù lungo il naso, maledetta sinusite. Dovette alzare la testa e asciugarla con un dito, prima di potersi abbassare di nuovo. «Maresciallo Mauro Mezzogallo? No, accidenti, ispettore, vabbè, chi se ne frega!» Rimise il cappuccio al tratto clip scrupolosamente e lo restituì all'amministratore, che rimase con il braccio teso e le chiavi in mano, perché il maresciallo si era voltato di nuovo a guardare il palazzo. Il signor Ezio era socio della cooperativa che costruiva il condominio. 8 piani con 2 appartamenti a piano per un totale di 8, e uno era il suo. Era lì che lo trovava il maresciallo, con la vanga in mano, a rimestare il calcestruzzo, oppure sull'impalcatura a tirare su un pianale di mattoni. La signora Maria era scomparsa da 3 giorni e lui c'era andato già 6 volte, 2 volte al giorno, mattina e pomeriggio. Il 3° giorno se l'era portato via con le manette, ma non aveva prove e riuscì a tenerlo in camera di sicurezza soltanto un paio di giornate. «Che c'è?» gli diceva il maresciallo sedendosi sulla brandina. «Hai paura che cominci a puzzare e che qualcuno la trovi?» «No», rispondeva il signor Ezio. «Devo lavorare per farmi la casa. Sono 2 anni che ci do dentro e me la voglio finire io. Quasi ci siamo». «Dov'è? Nel canale? Lì la ritroviamo. In giardino da tua madre? La troviamo anche lì, ci sono i cani. Ma per me l'hai messa in macchina, che infatti non c'è più. Ma troviamo anche quella prima o poi». «La trovi», diceva il signor Ezio. «La trovi». L'amministratore fece tintinnare le chiavi e il maresciallo si voltò. Le prese e le guardò, facendole scivolare tra le dita. L'amministratore si lasciò sfuggire un sospiro che troncò a metà appena se ne accorse, come un singhiozzo. «Finita. Basta, maresciallo Mezzogallo. Lo aveva messo in croce per almeno 2 anni per avere quell'appartamento. C'era della gente dentro che non se ne voleva andare, perché tutto sommato ci stava bene. Il maresciallo proponeva una permuta, un appartamento in centro, comodo, grande. «No, grazie, in centro è un gran casino. Poi dove si mette la macchina?» Era tornato l'anno dopo. Un altro appartamento, ancora in centro, ma appena fuori dalle mura, bello e luminoso, con anche il posto macchina. «Ma, forse, però, lì non ci si sta male, i bambini si sono affezionati». Il maresciallo aveva tirato fuori un bel po' di soldi, un sacco di soldi, i risparmi di una vita, ma una vita tirata a stecchetto, senza spendere praticamente niente, soprattutto con lo stipendio e la pensione di un poliziotto. I proprietari avevano accettato e atteso il preavviso, attesa la disponibilità e la buona uscita, avevano fatto trasloco e se ne erano andati. E così il maresciallo era diventato finalmente il proprietario di quell'appartamento. «Le posso chiedere un favore?» disse il maresciallo. «Ma certo», disse l'amministratore. «Mi aiuta con la sacca?» Dentro il baule della 127 del maresciallo c'era una borsa da ginnastica, lunga e stretta e anche pesante, come sentì subito l'amministratore. Gliela tirò fuori e gliela portò pure in ascensore, perché era davvero pesante. Poi salì con lui, con la scusa di aiutarlo, ma in realtà gli era venuta la voglia improvvisa di dare un'occhiata a quel benedetto appartamento. E ci riuscì per un momento, prima che il maresciallo chiudesse la porta, ma non gli sembrò niente di più di un Trevani più servizi, piuttosto buono, anche se un po' vecchiotto, con vista ancora sulla campagna, fino alla bocciofila e alla casina gialla. Chiusa la porta, il maresciallo batté assieme le mani, fregandosele forte. Si tolse la giacca a righe sottili e la appese allo schienale di una sedia. Si arrotolò le maniche della camicia, una dopo l'altra, fin sopra il gomito. Poi aprì la sacca e tirò fuori il piccone. Cominciò dal tinello, prima la parete a est, poi quella a nord, piano per non far troppo rumore, ma dopo mezz'ora qualcuno picchiò lo stesso, dal piano di sotto. Il maresciallo mollò il piccone, si asciugò il sudore che gli scendeva dalla fronte e tirò su col naso, dimenticandosi la sinusite. Prese un paletto di metallo e si spostò in cucina, cominciando a battere sulle piastrelle. Qualcuno suonò alla porta, ma il maresciallo non lo sentì nemmeno. Prese un martello, spostò il frigo e, ansando, ricominciò a picchiare. La trovò nel bagno, dietro la cassetta dell'acqua, tra i tubi. Era lo scheletro di un braccio, ancora bianco di calcina, che scivolò fuori e cadde sul pavimento. Il maresciallo si fermò a guardarlo, tirando con il fiato. Fece per sbottonarsi il colletto della camicia, ma l'aveva già fatto molto prima. Anzi, se l'era già tolta da un pezzo, ed era in canottiera. Allora si sedette sulla tazza del water, appoggiò la testa al muro sventrato e chiuse gli occhi. «Un infarto», disse il magistrato. «Conferma?» «Confermo sì», disse il dottore. 80 anni, malandato com'era, si mette a spicconare per tutta la casa. È ovvio che ci resta». «Quindi conferma», disse il magistrato. «Si può portare via?» «Sì, sì, anche quella». E indicò la signora Maria che i carabinieri avevano raccolto in un sacco nero, di quelli della spazzatura. «Beh», disse l'amministratore, «se soltanto l'avessi immaginato». «È difficile immaginare un'ossessione», disse il magistrato. «Tutta una vita cercare il corpo di quella donna per incastrare l'assassino. E alla fine l'ha trovato. Intendevo se avessi immaginato che qui c'era un cadavere in un muro. Il signor Ezio deve essere venuto qui di notte, con il cantiere aperto, poco prima che finissero gli appartamenti. Ha fatto un lavoro veloce e ha finito senza che se ne accorgesse nessuno. Poi c'è rimasto dentro, a custodire il suo segreto. Adesso lo arrestate?» disse il medico. «Chi?» chiese il magistrato. «Il signor Ezio». «Il signor Ezio è morto 3 anni fa», disse il magistrato. «Se no l'appartamento mica lo mollava. Lo hanno venduto gli eredi». Il medico fischiò. «Sì», disse guardando il maresciallo mezzo gallo accasciato ancora sulla tazza, bianco di polvere di muro e pallido di morte. 40 anni a caccia di un assassino che era anche già morto da 3 anni. «Sì, è difficile immaginare un'ossessione».